Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'Amico del Popolo, settimanale bellunese diretto da Carlo Arrigoni. Questa settimana apre con il maltempo. Ancora danni a causa del maltempo, infatti il titolo principale: piante abbattute, pali ed elementi pericolanti, tetti scoperchiati, smottamenti. In provincia tra il 24 e il 25 luglio più di 40 interventi dei vigili del fuoco. La foto di prima pagina ritrae proprio una delle conseguenze del maltempo, la foto scattata dai vigili del fuoco a Quero Vas, un'immagine della frana che si è verificata in località Santa Maria sulla strada regionale 349 che è stata interrotta. Il fondo di prima pagina, patrimonio artistico, valore da coltivare, una sfida per il futuro del territorio, ne scrive Giorgio Reolon. L'articolo poi continua a pagina 2, altre due notizie principali in prima pagina: Safilo, il piano friulano non convince i sindacati, e poi incidenti in montagna, appello alla prudenza. Notizia Gordina, pagina 2, riferimento è al Family Day che è andato di scena sabato 22 luglio ad Agordo, EssilorLuxottica in 15.000 al Family Day, una giornata di festa dedicata ai dipendenti e alle loro famiglie. E poi c'è ancora una notizia, prima di notizia Gordina, prima di addentrarci nella cronaca dalla vallata, ed è una notizia che riguarda il mondo missionario, pagina 10. È un intervento di padre Sisto Agostini, che è un missionario comboniano originario di Colle Santa Lucia, che si trova in Etiopia. Sosteniamo la missione di Gublac devastata dai conflitti. Il progetto più urgente da sostenere sarebbe quello della ripulitura del pozzo e della riparazione del generatore. Un nostro missionario scrive agli amici bellunesi già coinvolti nei suoi progetti umanitari. E così andiamo, come promesso, alle pagine dedicate alla cronaca sezionale che arriva da Gordino, pagina 23. Agordo, il bando Asca, le domande entro le 12 del 31 luglio. L'azienda speciale con sottile Gordina è in cerca di infermieri con contratto UNEBA. Il lordo mensile totale comprensivo anche della 14ª mensilità è di 2.019,75 euro. San Tommaso a Gordino, tutto pronto per il Pelmo d'Oro che si svolge oggi appunto all'Arena 1082 di San Tommaso. Canale d'Agordo, 16 comuni, torna dopo la pausa forzata, si svolgerà il 10 settembre. Taibo a Gordino, casa di riposo, una soluzione è difficile, carenza di personale, bilanci in passivo, resistenze della Onlus. E poi nei giorni scorsi è arrivata anche la notizia delle dimissioni del CDA della Onlus, con il quale l'Unione Montana Gordina e la presidenza di Asca stavano trattando. Pagina 24, Frassenea Gordino, Signore delle Cime per Don Stefano, un concerto sabato 20 luglio, 29 luglio nella chiesa antica di San Nicolò alle 20:45. Don Stefano Gorzegno morì 20 anni fa compiendo un gesto eroico sulla spiaggia di Termoli. Dorigo e i confini del 1923, Dorigo è Danny Dorigo dell'Istituto Culturale Cesare Zan, e si parla appunto dei confini tra Italia e Austria. Vallata Gordina in concerto Tabiadon e Peverada, venerdì 28 luglio alle 21, quindi era ieri sera questo concerto, e poi Gosaldo ai piedi della Croda Granda, è la 13ª edizione della passeggiata ai piedi appunto della montagna di Gosaldo, memoria di Flavio Bortolato, si svolge anche questa oggi. Taibo a Gordino, domenica la festa del gruppo Alpini alla chiesetta di San Lucano, e domenica alle 18 ad Agordo Talk Cristiano al centro parrocchiale. A Gordino l'Unione Montana vuole vedere Telebelluno, il presidente Frena intende chiedere al Ministero una nuova frequenza. Pagina 25, Voltago, piazza più larga e il park di sotto con i 500.000 euro dell'annualità 2023 dei fondi dei comuni di confine, un progetto destinato a rivoluzionare il centro del paese. Cencenighe a Gordino, tutte le opportunità di Dolomiti Live 21-27. E poi Agordo, venerdì il libro di Vittori, cioè ieri sera è stato, ieri pomeriggio è stato presentato questo libro, La rivoluzione in pista, alla Biblioteca Civica di Agro, ma noi ne parleremo nel nostro approfondimento successivo. Canale d'Agordo, lutto in valle per la morte di Rino Darif, fu alpinista di vaglia e per lungo tempo gestì la baita dei cacciatori. Queste le pagine della cronaca, ma abbiamo ancora una notizia gordina che riguarda il mondo dello sport. Dobbiamo andare a pagina 36, calcio, domenica 30. Si giocherà tra Voltago e Taibo la finale del campionato agordino di calcio. Allora, come abbiamo anticipato precedentemente, quest'oggi non parliamo più di questioni amministrative come abbiamo fatto nelle settimane scorse, ma ci dedichiamo al mondo della cultura per parlare di un libro che è stato presentato ieri sera nella saletta della Biblioteca Civica di Agordo. È un libro che si intitola La rivoluzione in pista, storie di donne, circo e libertà. E abbiamo il piacere quest'oggi di avere con noi l'autrice, che è Maria Vittoria Vittori. Benvenuta a Radio Più.
Grazie a voi per avermi invitato, sono molto felice di questo.
Ecco, beh, intanto credo che per gli Agordini, almeno per qualcuno degli Agordini, sia stata una sorpresa, la presentazione di questo libro e soprattutto il sapere che lei è legata a questa terra agordina, ma spieghiamo ai nostri ascoltatori come e in che maniera.
Ah, certo, io diciamo che mi sento agordina di adozione perché è da 40 anni che ho sposato un uomo di Taibon Agordino, mio marito Ermanno Soccol, nato a Taibon e quindi da 40 anni passo l'estate qui e torno anche in diverse stagioni dell'anno. Qui sono cresciuti i miei figli, qui ho tanti amici e quindi io mi sento come a casa. Quindi mi è venuto naturale pensare di fare una presentazione anche qui in questa località.
L'accento così, non nasconde le origini invece romane, dico bene?
Romani, sì, io sono nata a Segni, che è una cittadina molto antica, come noi amiamo dire, Segni è più antica di Roma e a questo noi teniamo molto.
Giusto, giusto, giusto. Allora, beh, docente, giornalista, scrittrice, curatrice di libri e soprattutto una profonda amante del circo, perché un po' il circo è il tema, no, che sta un po' alla base di questo libro. Intanto a me viene una curiosità, perché sono andato a leggere qualche recensione di questo volume, dato delle recensioni anche molto, molto positive. A quando facciamo risalire l'inizio della storia del circo?
Allora, il circo come spettacolo tradizionale che noi tutti conosciamo nasce alla fine del 1700 in Inghilterra ed è un ufficiale di cavalleria, Philip Astley, che ha l'idea di unire il virtuosismo dei cavallerizzi e delle cavallerizze, come poi vedremo, alla rappresentazione di brevi pantomime, anche divertenti. Quindi diciamo dall'unione di acrobazia, equilibrismi, giocolerie varie e sketch comici o parodistici, comunque divertenti, nasce poi quello che sarà per tanti anni, ancora oggi, il circo tradizionale.
La sua passione per il circo quando nasce? Come si sviluppa?
Allora, guarda.
Intanto non è la prima volta che lei si occupa di circo e di ricerche su questo mondo.
Allora, il primo libro, infatti, che ho dedicato ai rapporti tra il circo e l'avanguardia, in modo particolare l'avanguardia futurista, risale al 1990 e comunque mi sono sempre interessata poi per esempio alla narrativa di ispirazione circense perché mi sono occupata di recensire libri di questo argomento e mi creda sono veramente tanti, tantissimi in ogni letteratura e la cosa che più mi ha colpito è il fatto che venissero dalle letterature più disparate. questi libri. Quindi mi sono sempre occupata di recensire libri e diciamo di portare avanti questa passione che mi è molto radicata. Io dico sempre che la passione per il circo e la passione per la letteratura sono nate insieme, sono nate nella mia infanzia e sono profondamente unite l'una all'altra. Quindi quando io mi posso occupare del circo da un punto di vista letterario, io veramente mi sento felice perché sto dando vita alle mie più grandi di passioni.
Lei già ci fa capire, insomma, come il tema del circo sia un tema che poi molto profondo, e lei con questo libro e con quelli precedenti è andata molto in profondità. Eppure, no, nella vulgata, a volte quando noi parliamo del circo, tendiamo ad avere uno sguardo un po' superficiale, quindi, ok, le acrobazie, magari gli animali, ciò che ha, insomma, a che fare con un divertimento. In realtà il circo è qualcosa di più. E tra l'altro mi pare di aver capito che lei non ami particolarmente quando questa parola circo viene adoperata fuori di questo ambito, no? Quello
Sì,
più
è
puro.
vero, lo dichiaro apertamente nella prefazione che ho voluto intitolare appunto prima di entrare in pista, perché ho voluto riprendere anche un po' quello che è il linguaggio tipicamente circense. Io odio veramente tutte quelle espressioni che si riferiscono al circo in modo dispregiativo. E mi creda, ancora oggi sono tante, sono numerose, è il circo della moda, è il circo dello spettacolo, il circo della politica, addirittura il gran circo del dolore, ho visto in un articolo e mi offendono perché la parola circo è sempre associata a qualcosa di approssimativo, di superficiale, di cialtronesco quasi, no? Di inconsistente, di chiassoso, inutilmente chiassoso. Mentre invece lo spettacolo circense è uno spettacolo che mira al divertimento, all'emozione, ma è frutto di una costruzione molto sapiente, molto raffinata. E questo gli artisti, artisti di ogni genere, artisti nel campo della letteratura, nel campo delle arti figurative, nel campo anche filosofi importanti, lo hanno sempre visto e riconosciuto negli spettacoli e negli artisti di circo. Hanno sempre visto questo rigore, questa capacità anche di superare i limiti, unita però sempre a una grande leggerezza. È questo che inganna. E noi vediamo gli artisti del circo compiere le azioni più spericolate con un sorriso e ci sembrano leggere, e quando invece sono frutto di anni e anni di allenamento e di ricerca di superamento dei limiti.
Andiamo al titolo del libro, La rivoluzione in pista, storia di donne, circo e libertà. Cosa intendiamo? Perché ha scelto questo titolo, La rivoluzione in pista?
Allora, ho scelto questo titolo perché volevo dare un'idea dell'evoluzione profonda che ha incontrato il circo. Anche se noi pensiamo a un primo sguardo che ci sia stata poca evoluzione a livello, per esempio, spettacolare nel circo tradizionale, in realtà i mutamenti sono stati tanti e profondi. E la cosa più interessante che io ho scoperto facendo queste ricerche è che il tendone è un luogo di confluenza di tantissime tendenze e di tantissime idee. Cioè, paradossalmente, proprio negli anni in cui il circo è andato in crisi, tutti noi ci ricordiamo che negli anni 90, anche per effetto delle proteste degli animalisti, i grandi circhi hanno cominciato un periodo di declino. E paradossalmente, però, mentre dal punto di vista spettacolare c'era questo declino, è come se il circo avesse disseminato le sue spore nella società, nella cultura, addirittura in ambito politico. E questo io volevo indagare, cioè che cosa del circo è andato, e questo è veramente rivoluzionario, è andato disseminandosi in questi ambiti così disparati. E ho trovato che tutto si può ricollegare attraverso il filo rosso della libertà. Cioè il circo ha costituito, non solo per molti artisti, ma anche per le persone comuni, un modello di convivenza tra comunità e anche un modello di libera espressione di se stessi. Io penso per esempio al circo sociale, no? All'impatto che ha avuto il circo sociale, per esempio, nelle periferie del mondo o nelle periferie dei nostri agglomerati urbani, no? Il valore che ha avuto per adolescenti a rischio, per persone con disagio, per persone con problematiche svariate. Il circo ha offerto loro, le arti circensi hanno offerto loro un modo per ricostruire la propria personalità a livello fisico e anche a livello psicologico. Oppure penso all'importanza che ha avuto il circo per tutte le persone in cerca di libertà. Per esempio, in America Latina, ancora oggi, ho avuto la conferma proprio da un artista del circo Patuf che ho conosciuto recentemente, che si esibisce qui a Tebon a Gordino. Ancora oggi, in America Latina, per i giovani, praticare le arti circensi anche in strada è un segno di conoscimento, è un segno anche di ribellione verso per esempio le ingiustizie sociali, verso l'autoritarismo che ancora imperversa in questi paesi e quindi mi ha affascinato moltissimo il fatto che il circo sia riuscito a diventare un simbolo potente di rivoluzione e di libertà. Un'ultima cosa relativa alle donne. Perché ho voluto collocare la figura delle donne nel sottotitolo? Perché proprio nel circo, nello spazio della pista, le donne, a partire dai primi dell'Ottocento, le donne che vivevano all'interno delle società in un ruolo marginale, no? Privo di diritti, privo di qualunque riconoscimento. Le donne hanno iniziato a trovare nel circo un tipo di esperienza che consentiva loro la libera espressione del proprio talento e delle proprie abilità e anche la libera espressione di poter essere, come dire, padrone di se stesse. E questo lo racconto attraverso la storia di una scrittrice di fine 800, Contessa Lara, che ha patito molto i pregiudizi e gli stereotipi del suo tempo. E ha voluto identificarsi in un suo romanzo molto bello nella figura di una cavallerizza che è padrona di se stessa e della propria arte.
Beh, lei ha già tratteggiato il libro molto bene. A me piace tornare ancora un attimo su un'espressione che viene usata e che è quella del circo, effettivamente come una comunità aperta e non gigante, no?
Sì.
E questo, insomma, è un elemento che anche oggi può avere davvero un'importanza notevole, perché, insomma, questi stereotipi, queste chiusure, no, a volte non le abbiamo superate, anche se qualche passo si è fatto in avanti.
Ma a me piace dire che il circo continua a costruire ponti laddove invece molti governi vorrebbero mettere barriere. E questa è la verità, perché questo fa parte proprio della natura del circo, sia della natura del circo tradizionale che di quello contemporaneo. Perché intorno a una famiglia di origine, no? Nel circo tradizionale abbiamo queste grandi famiglie, i Togni, gli Orfei, Casartelli, Medrano. Però intorno al nucleo della famiglia originale si formava comunque un'altra sorta di famiglia, di comunità per ingaggio. Artisti che venivano da ogni parte del mondo, artisti che professavano fedi religiose diverse, orientamenti politici, orientamenti sessuali, ma questo nel circo non ha mai costituito un fattore di divisione. La diversità nel circo è stata sempre vista come un potente fattore di arricchimento. Quindi nel circo questi pregiudizi esterni stereotipi che invece purtroppo per molto tempo hanno dominato nelle nostre società e purtroppo in alcune pieghe della società sono tuttora vivi, ecco, nel circo non hanno avuto ragione d'essere, perché si lavora per un obiettivo comune e mi piace dire che non c'è il discorso di integrazione, è una parola che io ho sempre trovato abbastanza fasulla. Nel circo non c'è integrazione perché nessuno si deve integrare a qualcosa che già esiste, si convive, si gettano le basi di una convivenza finalizzata alla produzione di uno spettacolo artistico che debba emozionare e divertire il pubblico e quindi c'è una condivisione a tutti i livelli. Non esiste per esempio la possibilità che il virtuoso di una determinata disciplina decida di non voler collaborare al montaggio e allo smontaggio del tendone. Nei circhi non c'è gerarchia. Di fronte al lavoro, di fronte all'impegno, si è veramente tutti con il proprio carico di responsabilità.
Insomma, in sostanza il messaggio che lei vuole lanciare con questo libro è quello di guardare effettivamente al circo,
Sì.
quindi provare a costruire la società di domani.
Sì, è proprio questo il messaggio. Una società, come dire, basata sul profondo rispetto reciproco, sul lavoro collettivo per conseguire obiettivi comuni e comunque nel rispetto della libertà. Perché se c'è un territorio che ha privilegiato la libera espressione di se stessi, delle proprie idee, dei propri talenti, dei propri desideri, e questo è stato proprio il circo. E questo l'hanno capito, prima di tutti gli altri, l'hanno capito gli artisti e i filosofi. Cioè, io sono rimasta meravigliata e comunque ho delle conoscenze filosofiche, per studio e per passione. E però sono rimasta meravigliata quando ho letto due saggi che una famosa filosofa, una delle più importanti del nostro Novecento, Maria Zambrano, ha dedicato a Charlie Chaplin, a Charlot e a Grock, un famoso clown, e lì c'è un approfondimento proprio del significato della libertà come viene espressa dall'arte di questi due grandi personaggi. Questo mi è piaciuto moltissimo e trovo che siano pagine attuali che tutti noi dovremmo conoscere.
E a proposito di personaggi, siamo in chiusura della nostra chiacchierata. Lei ha citato Charlot e ha citato anche
Sì?
altri personaggi. Prima sono sette, no? Le storie che.
Sono sette storie, sì, che vanno dalla fine dell'Ottocento fino alla nostra contemporaneità, perché si chiudono con Moira Orfei, è la storia di un ragazzo discriminato che, non essendo stato accettato dalla sua famiglia, ha trovato la sua famiglia nel circo di Moira, nella famiglia di Moira Orfei. E sembra un'invenzione narrativa, perché poi racconto anche un romanzo che ha lo stesso soggetto, una ragazza, un'adolescente americana, bullizzata, perseguitata, che trova il suo riconoscimento, la sua ragione d'essere nell'ambito del circo. E però questa è anche una storia vera, quindi figuriamoci la meraviglia, nel leggere che è un'esperienza di vita, un'esperienza di questa persona che ha trovato in Moira Orfei, nella sua famiglia, nel suo circo, l'ambiente giusto per poter capire chi è, per poter essere chi voleva essere.
Allora, noi non possiamo che consigliare la lettura di questo libro, il libro che abbiamo presentato oggi, La rivoluzione in pista, storie di donne, circo e libertà. L'abbiamo fatto con Maria Vittoria Vittori, che come ci ha detto all'inizio si sente agordina d'adozione e che niente, contiamo di avere ancora anche ai nostri microfoni e di averla anche come protagonista attiva anche della diffusione della cultura in Agordino, perché mi pare che ci sia molto da dare e da dire.
Grazie Gianni, la ringrazio moltissimo e ringrazio tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici.
Grazie ancora a Maria Vittoria Vittori, ringraziamo anche il Comune di Agordo, la Biblioteca Civica e il Circolo Culturale Agordino per averci proposto ieri sera la presentazione di questo libro che oggi abbiamo così approfondito anche noi con l'autrice. Grazie ancora Maria Vittoria Vittori, grazie a voi che ci avete ascoltato, l'appuntamento è come sempre per la settimana prossima.